sprovveduto delle dinamiche interne a un carcere, ma serve per tutelare se stessi, perché quando viene, chiunque fa una rivolta sa che in carcere non c'è via di fuga, non è come fuori in una piazza che puoi scappare quando viene la carica, o perlomeno hai buone probabilità, se hai gambe scattanti, fuggi e eviti che appunto la repressione delle guardie ti acchiappi. E ti punisca, poi non puoi scappare da nessuna parte, quindi quando arriva la repressione arriva e sai che arrivano le manganellate e la punizione. La lametta serve proprio per diciamo evitare, se vedi che se il detenuto si rende conto che il pestaggio è un po' troppo pesante, usa tagliarsi. Se uno si taglia, il sangue che esce fa scattare il meccanismo d'emergenza, cioè le guardie smettono di picchiarti perché appunto potrebbe essere pericoloso lasciarti col sangue che fuoriesce dal corpo, e quindi devono portare in infermeria, e quindi cessa il pestaggio. Questo è il meccanismo per cui qui l'agenzia, non sapendo colui che ha colui che ha redatto questa nota d'agenzia, non sa questi meccanismi, ha detto così. L'altra cosa che abbiamo saputo è che in realtà all'inizio hanno bruciato le lenzuola, perché in carcere di Ancona, che non è in alta montagna, però è un carcere molto freddo e molto umido, così ci racconta, pur non essendo uno tra i più vecchi, è dei primi anni 90, è stato inaugurato, non è vecchissimo, però è fatto male come tutte le carceri, non ha un sistema di riscaldamento efficiente, tra l'altro il sistema di riscaldamento si guasta in continuazione, è in una situazione dove è esposto a venti ed è molto umido il terreno su cui è stato costruito, probabilmente emette, cioè è una pozza d'acqua, e per questo questo sistema di riscaldamento spesso si rompe, si era rotto da diversi giorni e alcuni bruciavano qualcosa per scaldarsi un po'. Il problema è che la stoffa non brucia come la carta, ma più che altro emette fumo, le lenzuola non bruciano, fanno una fiammata se devono essere molto asciutte per fare una fiammata, altrimenti quando provate vedete la stoffa che fa, c'è un fronte diciamo di brace che avanza ed emette fumo, non si vedono le fiamme a meno che appunto non sia proprio secco secco secco. In genere il tessuto è sempre molto umido e quindi è abbastanza umido, quindi non prende fuoco, questo è il meccanismo. Poi dopo, vedendo che appunto non gli davano retta nonostante queste manifestazioni di protesta, hanno buttato questa roba in corridoio e lì è scattato il meccanismo di rivolta. L'altro, qualche giorno dopo, anche il carcere di Parma è successa una cosa analoga. Vediamo cosa dicono sempre qui le agenzie. Ovviamente la cosa abbastanza grave, va sottolineata, è che a tutt'oggi si ha di queste due rivolte, o comunque tentativi di rivolte, o rivolte parziali, ecco, chiamiamole così, sicuramente interessanti perché manifestano la volontà di protesta e di lotta dei detenuti attualmente, non vogliono sottostare a delle situazioni veramente invivibili. Però si sa solo la versione della direzione, non c'è gruppo di compagni, compagne, movimenti o anche associazioni che da fuori il carcere hanno preso contatti con l'interno e sono riusciti a sapere una versione. La voce dei detenuti non la sappiamo ancora, e questo è un fatto abbastanza anomalo nella realtà italiana, perché fino a qualche anno fa il rapporto tra dentro e fuori le carceri era abbastanza intenso, per cui a meno che la direzione non bloccava la corrispondenza e i colloqui, cosa che però fanno soltanto in occasioni straordinarie e non la possono fare per molto lungo tempo, da fuori coloro che erano in contatto con i detenuti riuscivano a sapere la versione di chi sta dentro, dei prigionieri, e questa cosa veniva diffusa sui canali normali. Oggi di canali c'è internet, ma queste cose non servono assolutamente a niente se non ci abbiamo quel qualcosa che scavalca le mura, e sono persone che appunto stanno in contatto con i detenuti tramite posta, tramite lettere che si scrive, e anche tramite incontro con i parenti che vanno a fare i colloqui. Ora, il carcere di Ancona, quelle 20 persone che hanno in quel reparto e sono ribellate, sono quasi tutti, non sono italiane, sono magrebine, così dice il comunicato. Questa dà la difficoltà, difficoltà che però ormai è vecchia di 15 anni e non si riesce a superare, nel senso che è chiaro che non hanno probabilmente colloqui, non fanno colloqui perché non hanno i parenti, o forse ne hanno, faranno un colloquio ogni tanto perché o non hanno parenti in suolo italiano, o se li hanno e non hanno, in città distanti, e non hanno i mezzi per arrivare in quel carcere lì. La cosa grave è che invece non ci sia una corrispondenza epistolare tra fuori e dentro, e questa cosa bisognerebbe sopperire, perché poi è inutile andare fuori le carceri, ogni tanto ci si va pure, noi ci andremo anche il 31 e va bene questa cosa, però non è sufficiente, bisogna tenere un contatto pressoché costante, non dico giornaliero ma settimanale. La posta funziona ancora, anche se in gran parte è sostituita dai meccanismi telematici, no? Internet, le mail eccetera, però per il carcere ci vuole la posta, quella normale, quella col francobollo. Si scrive una lettera, si mette nel francobollo, si imbusta, ci mette il massimo un giorno per arrivare nel posta prioritaria, ci mette un giorno, poi un altro giorno se lo prende la direzione per, con le sue lentezze burocratiche, ma la posta arriva. Una corrispondenza settimanale sarebbe opportuno. Vabbè, noi aspettiamo che, e non è difficile, l'abbiamo già detto, che se qualcuno vuole corrispondere con detenuti o detenute, per esempio anche noi possiamo fare da ponte, se qualcuno vuole basta che dica che vuole corrispondere con detenuto o detenuta, e noi manderemo in privato chiaramente l'indirizzo. Per ottenere questa cosa si può telefonare in radio oppure scrivere all'indirizzo email di questa trasmissione, che è la conta tutto attaccato @ondarossa.info. Ecco, questa cosa qui, diciamo, poi dopo il giorno dopo a Parma è successo, il 10 dicembre, in un reparto, anche questo soltanto un reparto. Parma è un carcere molto grande, è un carcere che è anche un carcere complesso, perché ha tante strutture al proprio interno, ha anche un cosiddetto, quelli che si chiamano i centri clinici, e poi ha, e questa è una cosa che forse molti di voi non sanno, credo che la gran parte il 99% degli italiani non sanno, che nel carcere di Parma e in altri carceri c'è una sezione per paraplegici, perché molti non pensano che in Italia i paraplegici, cioè quelli che stanno, che non hanno possibilità di muoversi e sono inchiodati alla sedia a rotelle, molti non pensano che queste persone stiano in carcere, e invece ci stanno, tant'è vero che sono realizzate delle sezioni paraplegici, per fortuna, perché prima dovevano, rimanevano praticamente in cella, non potevano manco scendere all'aria perché non erano attrezzate le carceri, a meno che non trovavano due detenuti che si prendevano la carrozzella e se la portavano solo al passeggio. Invece adesso hanno attrezzato dei reparti per paraplegici. Ora voi direte, ma che ci fanno i paraplegici in un carcere? È una bella domanda che però non ce la dovete rivolgere a noi, la dovreste rivolgere al ministro, al direttore del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, al DAP, oppure al ministro di Giustizia, e fate bene se gliela rivolgete. Noi non sappiamo rispondervi, rimaniamo stupiti altrettanto. Che ci fanno i paraplegici in carcere? Noi non lo sappiamo, però ci sono circa 500, l'abbiamo detto qualche tempo fa. Vanno un po' su, un po' sotto la soglia in cui si fermano. Uno dice: li tengo in carcere perché altrimenti fuggono. Beh, immaginate una fuga di una persona paraplegica, e in effetti sarebbe da fare un film su una cosa del genere. Comunque, il carcere di Parma quindi c'ha un reparto per paraplegici, un centro diagnostico e terapeutico che i detenuti conoscono come centro clinico, viene chiamato così, e poi c'è il carcere normale. C'è stata anche qui in un reparto una protesta, è iniziata alle 20:30, quindi di sera, e qui hanno gettato nei corridoi bombolette di gas, bastoni, scorte, insomma, può dire scorte alimentari, cioè hanno niente di che, insomma, no? Poi hanno dato fuoco anche loro alle lenzuola, una grossa nuvola di fumo, che qui dice un poliziotto di sezione si è intossicato, vabbè, insomma, niente di che. Ora, e poi vabbè, anche questa è rientrata. Il problema qual è? Che questi due carceri sono al pari di tutti gli altri, particolarmente sovraffollati. Il carcere di Ancona addirittura è il quarto in ordine di sovraffollamento, dopo il famigerato Dozza di Bologna e Marassi, che sono i peggiori in assoluto. Quindi particolarmente sovraffollati, appunto, con le strutture che ogni tanto non funzionano, come il riscaldamento, come la doccia calda, cose, insomma, come l'acqua stessa, sono cose vitali per chi sta in quelle situazioni soprattutto sovraffollate, se non ti lavi ogni tanto o comunque in quei spazi ristretti, tutti quei corpi alla fine si soffoca. E poi chiaramente perché la gran parte di questi che protestano sono detenuti stranieri, per i quali non c'è una particolare... ora considerate che già chiaramente il carcere è brutto per tutti, ma i detenuti stranieri quando entrano non sanno esattamente qual è il meccanismo del regolamento penitenziario. Qualche volta ci stanno i fogli appesi al muro, che sono scritti ovviamente in italiano, l'ovviamente sta nel senso perché sarebbe opportuno, qualcuno ogni tanto, qualche associazione fa un'iniziativa di tradurre il regolamento in varie lingue, però ne distribuiscono 100-200 copie, qui sono 70.000, e poi c'è con una mobilità continua, quindi gente entra in continuazione, e quindi non sanno nemmeno qual è il regolamento, non sanno quali sono i loro diritti, e quindi a volte... Non sanno manco come chiedere, come formulare un'istanza, una domanda, una domandina. Questo fa sì che insomma la tensione sale praticamente, ma non perché sale particolarmente, perché la rabbia appunto esplode da quel meccanismo. Ora chiaro, sono previsti i cosiddetti mediatori culturali, che perlomeno dovrebbero funzionare da traduttori, ma ce ne sono così uno o due ogni tanto per far vedere, anche qui si raccontano quando vengono le visite dei personaggi, in realtà non c'è niente di tutto ciò. Bene, questa è la situazione delle carceri. La cosa più divertente, se volete, che il carcere di Ancona il giorno prima di di questa protesta, il ministro, l'attuale ministro, era andato a fare la visita in quel carcere di Ancona, perché è uno dei più sovraffollati. L'era andato a visitare, ha detto che avrebbe fatto delle cose, ha fatto promesse e promesse. Il giorno dopo è successa questa cosa, quindi come dire che ci hanno creduto abbastanza i detenuti.
Beating my brains with liquor and drugs, with liquor and drugs.
E allora, dicevamo, il ministro è andato il giorno prima al carcere di Ancona e aveva fatto delle promesse che evidentemente i detenuti o non hanno capito, non hanno apprezzato, il giorno dopo hanno fatto questa protesta. Però poi lo vedremo quali sono, perché qui c'è un lungo intervento del ministro. Prima però volevo leggere, a proposito della rivolta, è venuta una lettera sul giornale Il Foglio, giornale su cui spesso scrive Adriano Sofri, e che dice così, sono poche righe. Allora, rivolta nel carcere di Ancona, in fiamme alcune celle, i detenuti barricati con delle lamette. Questa prima frase è virgolettata, è quella che ha letto anche lui dall'agenzia. Finita. Traduco in italiano, dice Sofri. Nelle celle di Ancona si muore di freddo. I detenuti, cui non basta trovarsi ammucchiati gli uni sugli altri per riscaldarsi, hanno dato fuoco alle lenzuola, non avendo altro. Poi le virgolette dell'agenzia. È divampata la rivolta, chiuse virgolette. Dicono, ancora le cronache, le lenzuole bruciano male, non divampano, fanno fumo e pessimo. Quando si fa una protesta in galera bisogna prima munirsi di lamette o, tra parentesi, dato che le lamette sono spesso vietate, qualcosa di piccolo o affilato da tenere a portata di mano o di preferenza sotto la lingua per ferirsi e sanguinare e così evitare di essere troppo malmenati. La notizia esatta era questa. Cioè, Adriano Sofri, non per le sue virtù intellettuali, ma perché è stato in carcere e quindi conosce il linguaggio del carcere, ha tradotto in maniera simpatica quello che abbiamo fatto anche noi, che chi fa chiunque, perché quelle agenzie lì sono incomprensibili messe in questo modo, no? Quando il giornalista, che poteva pure chiedere, bastava che chiedesse anche a una guardia, perché i detenuti quando fanno una rivolta bruciano, fanno, tengono le lamette a portato di mano, sotto i denti o sotto la lingua, è capace, la guardia gli avrebbe anche risposto. Invece hanno scritto le lamette il cittadino, il padre di buona famiglia, i famosi padri di buona famiglia, che leggono questa notizia, dice: vedi, sono violenti, sono cattivi perché hanno le lamette, chissà, forse per ferire altri. Non è vero. Allora bisogna sempre tradurre, perché il linguaggio del carcere è molto particolare. Sofri si è preso la briga, perché lui c'è stato in carcere e quindi ha avuto questa conoscenza che non avrebbe avuto in nessun'altra università, anche se avesse preso altre 300 lauree, perché queste cose nell'università non le insegnano. Vabbè, è detta che è finita questa cosa. Vediamo cosa ha detto il ministro della giustizia, la ministra della giustizia, Paola Severino. Qual è questa promessa che ha fatto a detenuti e detenute per risolvere il problema del sovraffollamento che sta esplodendo nelle carceri italiane? È del 13 di ieri, quindi è recentissima. Allora, queste sono virgolettate, parole sue, del ministro della giustizia Paola Severino. La lotta contro la criminalità può diventare strumento per la redenzione. Allora, già la parola redenzione, che un ministro usi la parola redenzione, francamente, vabbè, non so che problema, vabbè, che vuol dire redenzione? Immaginate se le carceri, che già qui il problema è sopravvivere, non farsi ammazzare dalla galera, e qui parla di redenzione. Comunque, quindi la lotta contro la criminalità può diventare strumento per la redenzione, virgola. Il reinserimento sociale, sempre il ministro che parla, per una migliore carcerazione del detenuto e una migliore situazione degli agenti di polizia penitenziaria. Tutto questo promette. E questa è la proposta lanciata dal ministro della giustizia a Cagliari. Ha fatto una visita a Cagliari, nel carcere di Cagliari, un altro carcere, il Buon Cammino, uno dei carceri più tremendi, dove qualche giorno prima si era suicidata al reparto femminile una detenuta. È andata a fare visita lì e gli ha detto il suo programma. Questo è il cappello del suo programma: questa è la redenzione, reinserimento sociale, miglior carcerazione, migliore situazione degli agenti di polizia penitenziaria e tutto questo qua. Continua. Allora, poi qui l'agenzia dice: il ministro della giustizia Paola Severino punta sulle misure alternative alla detenzione per affrontare l'emergenza del sovraffollamento delle carceri. E dice queste sue parole: sto preparando un decreto, dice, non posso entrare nei dettagli per ora, sarebbe scorretto, prima devo presentarlo al governo, quindi il governo non sa ancora di questo progetto, quindi dovrà poi approvarlo il Consiglio dei Ministri e via via. Comunque sta preparando questo decreto, però ci dovrà dire le linee quali sono. Ha spiegato il ministro parlando con i giornalisti a Buon Cammino di Cagliari, e dice: le misure a cui sto lavorando sono la detenzione domiciliare, la messa in prova, quella che in linguaggio che esiste un po' in tutte le carceri e si chiama la probation, a messa in prova, forma che veniva utilizzata solo per i minori in alternativa alla carcerazione e che potrebbe essere tranquillamente estesa ai maggiorenni. Punto. Penso anche, dice il ministro, ad alcune forme di depenalizzazione che già sono state elaborate e studiate dalle commissioni che si sono succedute all'interno del Ministero della Giustizia. Queste sono certamente alcune delle forme alternative al carcere che terrò presente e inserirò nel decreto. Poi alle domande dei giornalisti, perché i giornalisti, porelli, io dico che sono stupidi, non me ne vogliano, però dimostrano di essere stupidi, perché si è parlato qualche giorno fa del braccialetto elettronico, loro si puntano su quella, come se lo strumento risolva il problema. Lo strumento non risolve mai un problema, ovviamente, casomai può essere utilizzato per risolvere il problema. Il braccialetto elettronico, e quindi ha detto così sul braccialetto elettronico, che poi è la cavigliera, non è manco un braccialetto, comunque. Lei dice così: il braccialetto elettronico, il ministro, è la misura che ha colpito di più chi ha ascoltato i miei discorsi, ma non è l'unica misura alla quale ho pensato. Potrà essere utilizzato solo quando ci sarà stata una seria e attenta verifica dei costi, perché costa questo, e cioè se i costi del braccialetto risulteranno inferiori a quelli della detenzione e soltanto se da un punto di vista tecnico esso sarà ritenuto adeguato alle esigenze di controllo e monitoraggio. Ha precisato, poi continua, se a queste due domande, poi vabbè, le hanno fatto sempre i giornalisti domande su questa detenuta morta, Monia Bellofiore, un giorno prima, tossicodipendente. Gli hanno chiesto perché una tossicodipendente, questa donna detenuta che è morta, questa donna che si è uccisa, era tossicodipendente, dice perché stanno in carcere. Quindi dice, se dovessi rispondere a questa domanda, il braccialetto potrebbe rientrare tra i vari mezzi alternativi alla detenzione per i tossicodipendenti. Intanto, se si possono introdurre tutte le altre misure, avere il tempo per fare questa verifica per poi aggiungere il braccialetto. Poi è un impegno serio del Ministero della Giustizia trovare le risorse necessarie, soldi ci vogliono, qualunque riforma ovviamente ha un costo, è raro trovare riforme a costo zero, perlomeno in questo settore. La lotta poi, e poi continua e termina, la lotta contro la, termina perlomeno questa agenzia, la lotta contro la criminalità può andare a favore della redenzione e del reinserimento sociale, sono parole veramente un po' allucinanti, per una migliore condizione del detenuto, eccetera eccetera. Ora, prima cosa, io non so da quanto, sicuramente questo è un governo di tecnici, quindi anche il ministro della giustizia, questa Paola Severino, non era dentro alle situazioni, però il dibattito sul braccialetto elettronico che c'è stato, ricordate, diversi anni fa, 5-6 anni fa esplose questo problema, il ministero fece anche un contratto con Telecom Italia, affibbiò a Telecom uno studio che Telecom ha fatto, perché bisogna mettere delle centraline in vari posti, che devono poter appunto monitorare i vari braccialetti o cavigliere che i detenuti hanno, poi i monitor, perché le centraline servono a mantenere il controllo, e poi collegati a dei monitor che devono essere in delle sale dove ci sono degli agenti di polizia e verificano se il detenuto tale e il detenuto tal'altro rispettano i movimenti. Questo dibattito, questo c'è stato, forse l'è sfuggito, c'è stato, e l'elemento che succedeva non è tanto che il braccialetto non viene messo in alternativa alla detenzione, è in alternativa ad altre misure di prevenzione. Il braccialetto venne fuori, questo lo diciamo, strano che nessuno lo ricordi al ministro, il meccanismo è stato questo. Quando in Italia, diciamo negli anni 90, ci fu un'apertura sul terreno delle misure alternative, poi subito dopo chiusa, nel senso che si disse per un costo, per una serie di problemi, chi ha piccoli reati, che so che deve fare 2-3 anni, non conviene mandarlo direttamente in carcere, conviene direttamente dalla sentenza, dopo il processo definitivo, sconta quei 2-3 anni, le piccole pene, soprattutto al di sotto dei 3 anni, in misura alternativa. E quindi cominciano a lievitare le persone in misura alternativa. Perché fu fatta una legge, una delle poche leggi intelligenti, che diceva che se tu appunto sei condannato a una pena al di sotto dei 3 anni, normalmente prima dovevi andare in carcere, presentare lì l'istanza per ottenere, perché c'è già, ecco, tutte queste, va premesso, piccola parentesi, le misure alternative in Italia ci stanno, ed è anche una buona legge dal punto di vista della gestione dell'affollamento carcerario. Cioè, se si applicassero alla lettera coerentemente le leggi esistenti sulle misure alternative, in Italia non ci sarebbero 68.000 detenuti, ma ce ne sarebbero 30-35.000 ad andare larghi, molto meno, intorno ai 30.000 i calcoli. Perché non, il problema è che non le attuano le misure alternative per una serie di meccanismi, perché c'è un clima forcaiolo, un'opinione pubblica, ossia i giornali italiani sono tutti di destra, questo sia chiaro per tutti. Quando si parla di carcere o di giustizia, tutti i giornali italiani, con rarissime eccezioni, due, non di più di due, sono tutti di destra, cioè forcaioli, mandati in galera, mettiamo in galera, mettiamo in galera, mettiamo in galera. E la televisione non ne parliamo, i politici uguali, perché vogliono prendere voti dalla paura della gente, e la galera lenisce la paura che viene profusa a piene mani appunto dai mezzi busti televisivi, dai preti, dagli evangelizzatori, da tutti i profeti di questo mondo e anche soprattutto dai giornali. E vabbè, a questo punto allora il problema, quando si pose il problema, cominciò a fare questa cosa, fecero una legge intelligente, dissero: ma perché il detenuto che viene condannato ad esempio a 2 anni e mezzo deve andare in carcere, quindi creare problemi, poi deve fare lì l'istanza, andare presso il giudice, chiedere l'udienza del tribunale di sorveglianza e accedere a misure alternative. Evitiamo tutto questo giro e facciamo in modo che possa formulare la richiesta di misure alternative direttamente dall'esterno, senza passare dal carcere. Bene, questa legge fu fatta e funzionò, e si cominciò ad ampliare le misure alternative. La protesta venne da parte chi deve controllare i detenuti o detenute in misura alternativa e le forze di polizia. Cioè, il problema si sposta dalla polizia penitenziaria alla polizia e carabinieri che operano sul territorio, perché quando c'è la gente agli arresti domiciliari o anche in affidamenti in prova ai servizi sociali, in semilibertà, il controllo a queste persone quando stanno fuori sta la polizia, e vengono di notte a vedere se stai a casa, vengono di giorno a vedere se rispetti le norme, eccetera, quindi per loro è un lavoro in più. Allora ci fu dato questo sviluppo per detenuti in misura alternativa, arresti domiciliari e appunto affidamenti in prova, quella probation che voglio introdurre, non c'è da reintrodurla, esiste già sotto i 3 anni, e se si è tossicodipendenti sotto i 4 anni, quando ti mancano 4 anni a fine pena, se sei tossicodipendente, o 3 anni per tutti gli altri reati, puoi chiedere l'affidamento in prova ai servizi sociali. Significa che esci dal carcere, hai delle limitazioni territoriali, di orario, ma puoi andare a lavorare, eccetera, eccetera. Non devi frequentare i soliti meccanismi, no, eccetera. E il problema, la protesta venne dalle guardie, dalla polizia, dalla PS, dalla polizia di Stato, perché questo gli creava un problema. Cioè, le volanti, che sono quelle che devono controllare il territorio, devono pure fare questo giro. Quindi se una volante deve controllare 20, 30, 50 nel quel quartiere, 100 persone la notte, fare il giro, no? Non tutta la stessa notte, però intanto chiaramente, dicevano loro, non ha la possibilità di controllare il territorio, perché il tempo che spreca, bussa sarà sopra, vedi se ci sei, eccetera, eccetera. Allora si pensò in questo senso al braccetto elettronico, per sgravare, scusate la parola, ma è questa, per sgravare la Polizia di Stato da questi oberranti controlli, si pensò al braccetto elettronico. E da lì iniziò il percorso. Questo 5-6 anni fa venne fatto tutto e sembrava quasi si dovesse avviare. Qualche detenuto, pagando di persona l'affitto del braccialetto, lo ebbe pure, però stava già in misura alternativa, quindi attenzione, non è che favorisce le misure alternative, ma viene dato a chi sta già in misura alternativa. Ma questo ovunque, anche quando si dice in America viene usata molto la cavigliera, però viene usata, viene concessa la misura alternativa, e invece di avere il controllo della polizia hai il braccialetto che ti permette di non avere, è comodo, perché molti detenuti, per esempio, che tornano in famiglia, alle 3 di notte, alle 4 di mattina, alle 2 di notte, avere la scampanellata e quindi sveglia tutta la baracca, arriva la polizia che suona, chi c'è, chi non c'è, controlla, mira di Dio, per evitare questo marasma. Pagavano di persona a volte il braccialetto, che invece è una cosa tranquilla, verifichi che tu stai a letto tu e dormi, nessuno ti viene a rompere l'anima, perché lì segnalano che tu stai a casa tu e dormi, o che stai al posto di lavoro e lavori. Questo è il meccanismo del braccialetto. Poi si è inceppato perché, io credo, per problemi economici, anche se i giornali, sempre 5 anni fa, quando fu vanificato il problema del braccialetto elettronico in Italia, si disse che era facilmente si poteva manomettere con facilità. Non lo so se è vero, sicuramente per un problema economico. La Telecom chiese parecchi soldi, gli sono stati dati per il progetto di avvio, cioè per predisporre un progetto, no? Per fare la progettazione. Per l'esecuzione voleva i soldi, perché queste, l'Italia è molto grande, quindi bisogna mettere queste colonnine o comunque potenziare quelle esistenti, poi monitor, insomma, credo che la spesa sia abbastanza forte. Ecco, questo è il meccanismo, il braccialetto. Quindi le altre cose che dice la ministra in realtà esistono già, non c'è da, non so che vuol dire fare un decreto. Le leggi per la la missione alle misure alternative ve ne sono tutte lì, non sono state abrogate, non vengono date le misure alternative, c'è un blocco per una serie di motivi, perché la magistratura ha difficoltà a concederle, ad ammettere detenuti alle misure alternative, perché ha paura della critica della stampa. La stampa, che come abbiamo detto è uno strumento dei potenti, non che la stampa di per, non è che il giornalista di per sé è stupido o è reazionario, lo diventa perché al servizio, dovendo lavorare per un giornale, i giornali sono, per mantenerli hanno qualche potente dietro, i potenti ovviamente dettano le regole e il giornalista deve adeguarsi, per questo poi diventano tutti reazionari, perché devono rispettare le regole del reazionario che dà i soldi a quel giornale. Non c'è giornale progressista in questo paese, non ce n'è nemmeno uno, quelli piccoli autogestiti che stanno chiudendo infatti perché stanno in difficoltà, ma i giornali grandi sono tutti, hanno bei padroncioni fuori, gli dicono tu devi scrivere queste cose e quello scrive, altrimenti si fa la roba e se ne va dalla redazione. Ecco, il problema è questo, con questo clima qua, con le campagne elettorali che l'avete visto, Alemanno ha vinto la sua campagna elettorale perché l'ha fatta prevalentemente sulle questioni della cronaca nera, ha preso 3-4 casi di cronaca nera, li ha ventilati, ha detto Roma in balia dei criminali che ci sgozzano, ci ammazzano, ci violentano, eccetera eccetera, date l'amministrazione in mano mia e io vi renderò la città sicura, e la gente purtroppo gli ha dato il voto. Un personaggio come Alemanno, che avrebbe preso il 2% qualche decennio fa, ma forse nemmeno arrivava, se Alemanno si presentava negli anni 70-80, oltre l'1,5% non andava, perché ma te pare che la gente dava il voto a Alemanno o qualcuno simile a lui? Con questo meccanismo della paura, della sicurezza, dell'emergenza, sicurezza, aiuto, 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 è chiaro che la gente si è rimbambita e ha dato il voto ad Alemanno, cosa impensabile, però insomma, vabbè, anche perché non c'erano alternative, di là c'era il voto assoluto, d'accordo, però comunque non sarebbe andata a votare la gente se non ci fosse stato questo vizio culturale della paura. La paura rimbecillisce la gente, no? La teoria del complotto, sono tutte cose che hanno rincredinito di gran lunga la popolazione italiana, e è difficile che riprenda quindi una strada razionale di pensiero serio. E quindi, quindi ha detto praticamente, che cosa ha detto il ministro? Niente, ha detto che farà sto decreto. Però il decreto su leggi già esistenti che può dire? Potrebbe fare la missione, come dicevano alcuni, alle misure alternative, non evitando la trafila, non passando per il tribunale di sorveglianza, che tra l'altro è strapieno di pratiche, perché i detenuti sono tanti, i magistrati di sorveglianza sono pochi. Non sono cresciuti man mano che cresceva la popolazione, quindi le domande e le istanze sono tantissime, che si accumulano, i tempi di discussione sono lunghissimi, quindi può fare un decreto per bypassare, per saltare la fase della discussione al tribunale di sorveglianza. Potrà farlo? Vorrà farlo? Se fa questo, però poi c'è, come dire, la insorgono i magistrati perché gli viene tolto un potere discrezionale. È già successo, qualcuno a suo tempo l'aveva proposto per accelerare queste misure. Dice: facciamo che se nessuno si oppone, cioè Tizio fa l'istanza, il detenuto Tizio fa l'istanza per andare, che so, in semilibertà o in affidamento in prova, se nessuno nel direttore si oppone, nessuno che lo conosce, il direttore, l'educatore, cioè, si oppongono, viene automaticamente messo, come tra l'altro in Germania funziona così, in molti paesi, per snellire, se, e a quel punto va il tribunale poi discute. Però se nessuno si oppone, per cui un buon 70% vanno via automaticamente. Si sono opposti i magistrati perché gli veniva tolto in qualche modo un potere di decidere sulle persone. Don't take it. Allora, adesso intanto vogliamo ricordare una cosa importante, perché comincia a circolare diciamo, l'appuntamento. Il 31, come ogni anno, ormai da oltre 10 anni a questa parte, il 31 mattina, quindi l'ultimo giorno dell'anno, a partire dalla mattina alle 11, ci sarà il consueto appuntamento sotto il carcere di Re Bibbia, che facciamo come si fa in tanti paesi del mondo. Quasi tutte le associazioni, i movimenti anticarcerari fanno una presenza perlomeno una volta l'anno, bisognerebbe farla più spesso, però almeno una volta l'anno, sia per augurare un anno senza carcere, sapete, durante la fine dell'anno ci si augura quello che poi a volte non avviene, però insomma l'augurio fa sempre bene, mette in moto le gambe, e quindi molti si augurano chi soldi, chi felicità, chi altro, e i detenuti si augura ovviamente libertà, non più sbarre, né muri né sbarre, un anno con meno carcere. o forse senza carcere. E questo lo andremo a curare noi, ovviamente, a partire dalle 11 di mattina, il 31, sotto il carcere di Rebibbia. L'appuntamento andrà avanti dalle 11 di mattina fino a verso le 3, le 4 del pomeriggio. L'appuntamento, il posto dove ci troveremo è l'angolo del complesso penitenziario di Rebibbia, cioè l'angolo tra via Maietti e via Bartolo Longo. Ci sarà musica, chiaramente, che manderemo nei confronti, perché la musica riesce a scavalcare le sbarre e entrare anche nelle celle. E musica ci sarà anche dalla lenticchiata che è propiziatoria di quell'augurio che diamo noi, no? Un anno senza carceri, quindi la lenticchiata, ci sarà pure come dire, salsicce, braciole che faremo lì alla griglia, insomma, in modo che si potrà stare lì, mangiare, bere il vino, parlare con i parenti dei detenuti, che in quel giorno, cioè, l'ultimo giorno dell'anno, c'è un via vai di parenti che vanno a fare il colloquio con i detenuti, gli portano anche il pacco per fare un 31 dell'anno, una fine dell'anno, diciamo, almeno per mangiare qualcosa, e attraverso il cibo comunicano. E quindi l'appuntamento sarebbe opportuno farlo numeroso quest'anno, viene sempre abbastanza bene numeroso, però molto più numeroso perché insomma il problema del carcere è un problema che sempre più ci si avvicina. Il carcere è fermo lì, i carceri sono dei blocchi di cemento, quindi sono immobili le strutture, però il meccanismo del carcere, cioè la privazione di libertà, il controllo, la punizione, la sanzione, il giudizio, sono cose che invece si avvicinano sempre più. Se noi facciamo, chiunque di noi può farlo, fa un confronto con 15 anni fa, 20 anni fa, 10 anni fa, vede che i sistemi di controllo, di punizione crescono in continuazione come funghi. Allora, prima c'era soltanto il carcere, e vabbè, c'erano i carceri normali e i carceri speciali, e vabbè, i manicomi criminali. Queste tre poi sono moltiplicati. Per esempio, il carcere ha partorito i CIE, i centri di identificazione ed espulsione per gli stranieri si dice volgarmente. In realtà il CIE permette di controllare il costo della forza lavoro migrante, così come il carcere è nato nel Settecento per controllare il costo della forza lavoro interna. Perché appunto prendeva quelli che riottosi al lavoro, li portava in carcere, li addestrava al lavoro, li disciplinava e li ributtava in fabbrica, perché la gente non aveva tutto questo piacere andare a lavorare 13 ore in un posto malsano, come era la fabbrica, e quindi addestrava, disciplinava la fabbrica, e però permetteva anche di contenere il costo della forza lavoro, cioè ne mandava tanti in fabbrica per tenere basso il costo, quando invece non servivano ne mandava di meno e così via. Così fa con i migranti, li rinchiude nei CIE quando serve poco a forza lavoro agli imprenditori, li mette fuori, li manda fuori quando invece ne serve parecchio, e così controlla il costo della forza lavoro. Le situazioni concentrazionarie moderne servono sostanzialmente a regolare il motore della modernità capitalistica, cioè il costo della forza lavoro. Tutto ruota intorno al costo della forza lavoro. La dialettica tra gli stati, la competizione tra paesi, la Cina che supera gli Stati Uniti o gli Stati Uniti che non superano, e così via. Tutto questo avviene intorno a un punto centrale. Finché ci sarà il capitalismo, il perno centrale attraverso cui si può capire tutto praticamente, la gran parte dell'universo, è il costo della forza lavoro, il costo e l'intensità. Quanto ti sfruttano, quanto ti pagano, quanto costa la tua riproduzione, perché tu quando sei esaurito e muori sotto la fatica del lavoro, poi ci vuole qualcuno, che sia tuo figlio o un altro operaietto pronto a prendere il tuo posto, e forse anche di più, due, o per ognuno che ne muore ne servono due perché la produzione si espande. Questo è il meccanismo centrale, tante chiacchiere, ma si dice in quattro parole per capire. Si deve ovviamente approfondire. E allora il CIE serve molto bene a regolare il costo della forza lavoro migrante, che è la nuova forza lavoro pagata poco, quindi che ci permette, questo ci fa un po' ridere, perché permette ai padroni nostrani, quindi non a noi, ma ai padroni nostrani, di essere competitivi con gli altri padroni degli altri paesi. Ed oggi si gioca sul costo basso della forza lavoro migrante, che sono la gran parte che fanno i lavori laddove è importante strappare maggior sfruttamento, per esempio quelli che raccolgono la frutta, se no chi te la compra più la frutta, se fosse raccolta da persone che pretendono un pagamento, diciamo, dignitoso, e non quella miseria come abbiamo visto nei lavoratori di Rosarno. Vabbè, va male, anzi, però questo è il meccanismo. Allora, Allora, quindi c'è il CIE, poi c'è stato, e poi i mille controlli. Per esempio, chi frequenta gli stadi avrà visto che negli ultimi anni sono sorti il DASPO, il divieto di andare a manifestazioni sportive, la tessera del tifo, cioè mille forme di controllo, via via via. Nel mondo del lavoro ci stanno le mille regolamentazioni dello sciopero. In Italia, dal dopoguerra, quando l'Italia è diventata una repubblica democratica, un po' così raffazzonata, però perlomeno alcuni elementi di libertà c'erano, per esempio che lo sciopero era libero, chiunque, un gruppo di lavoratori senza copertura sindacale decidevano di chiamarsi, di fare un'assemblea in un posto di lavoro, l'assemblea proclamava uno sciopero, quello sciopero era del tutto legale in Italia, e questo ha funzionato fino a qualche tempo fa. A un certo punto hanno detto non è più così, lo sciopero deve essere regolato, controllato, tutto viene controllato, mille telecamere, ogni strada c'ha un milione, ogni città c'ha un milione di telecamere. Una volta si dicevano che le città italiane erano le città, così le chiamavano oltreoceano, dei mille campanili, ma sono le città delle mille telecamere, e non è un grande passo in avanti, era meglio che fossero rimaste dei mille campanili. Vabbè, e questa è la situazione, quindi controlli, il carcere praticamente si avvicina sempre più anche a coloro che pensano di essere liberi, quindi bisogna occuparci di carcere. Allora l'11 mattina, il 31, spargete voce tra amici, dovunque frequentate, i posti che frequentate, chiamate le persone per venire sotto il carcere. Noi volevamo finire questa, e poi c'è Scarceranda, chi non l'ha comprata quel giorno la troverà sui banchetti della radio e potrà prendere Scarceranda. A proposito del carcere, vedete, il carcere è anche importante perché ci dà un po' il manometro, no? Il manometro controlla la pressione di un qualcosa, il carcere controlla la pressione della società. Ad esempio in Grecia, dove c'è una rivolta in corso da parecchi anni di parte della popolazione che non vuole accettare le misure massacranti, lacrime e sangue che il governo sotto l'imposizione della Comunità Europea vuole imporre alla popolazione greca, e quindi sommosse eccetera, e questa cosa si ripercuote nelle carceri. C'è stato questo carcere di Korydallos, non so se pronuncio bene, per così, che sono rivoltati dei detenuti, hanno preso in ostaggio, questa trattativa, insomma le carceri in Grecia esplodono in rivolta in sintonia con ciò che fa la popolazione nelle carceri. In Egitto lo stesso, c'è stata questa grossa sollevazione, è stata una rivolta che parzialmente ha vinto perché ha cacciato via il despota Mubarak, però poi si trova gli stessi soliti problemi perché Mubarak è andato via ma il regime di Mubarak è rimasto, e quindi non si chiamano più così ma ne sono subentrati altri, militari, controllo eccetera, e il sistema di sfruttamento, di povertà, di fame è rimasto lo stesso, e allora continua. Tuttavia in questi grandi movimenti, ricordate, tutti hanno sentito, se ne è parlato da Piazza Tahrir, chi è che non la conosce, insomma quel grosso movimento per ora ha fatto sì che intanto 12.000 detenuti politici lasciassero le galere egiziane, e che non è uno scherzo, è stata proprio una spallata, un colpo di forza, perché in quelle manifestazioni gran parte di quei manifestanti non stavano solo in Piazza Tahrir, lì c'erano le televisioni di tutto il mondo e quindi facevano vedere quello che succedeva in quella piazza, che era il centro motore, ma da lì partivano gruppi, non di 10 persone, ma di centinaia di migliaia di persone che andavano sotto le carceri, e se non le aprivano, insomma, erano in grado anche di buttarle giù. E quindi adesso si sta facendo il conto, in questi giorni oltre 12.000 persone, prigionieri politici prevalentemente, perché Mubarak mette in galera tutti gli oppositori, sono usciti dalle carceri egiziane. Quindi come vedete la rivolta comunque alla fine in qualche modo paga, e questo è il punto. L'ultima, questa per farci due risate, andiamo in Kirghizistan, che molti non nemmeno sanno dove sta, insomma è una regione dell'Asia centro-meridionale, a destra dell'Afghanistan, tanto per capirsi. Allora, i detenuti sono in sciopero della fame, indovinate perché? Questa è una cosa simpaticissima, non lo sapevamo, ma non è che... Allora, perché improvvisamente la direzione ha impedito, cioè gli ha fatto una... loro potevano avere colloqui con chiunque, i detenuti del Kirghizistan, fino a qualche giorno fa. La direzione, il ministero ha messo un divieto e possono avere soltanto rapporti con i parenti. Ovviamente è una restrizione, fa una barriera. Però qui il fenomeno, chi ha portato questa notizia, dice che loro si sono siccome potevano avere colloqui con chiunque, in questo carcere entravano le prostitute, in modo che risolvevano un problema di questo tipo. E con questa restrizione non possono più entrare le prostitute in carcere, allora qui è lo sciopero per le prostitute, questo è, ovviamente i giornali l'hanno chiamato così, contro lo stop a incontri con le prostitute, questo sciopero della fame in Kirghizia. Tutti detenuti in molte carceri di... delle cittadine, so poche, insomma, del Kirghizia, stanno di Bishkek, che è la capitale, sono in sciopero della fame. Bene, noi sono arrivati alle 16, termina qui la conta di quest'oggi e noi ci sentiamo mercoledì prossimo. Ricordate l'appuntamento del 31, ricordate che c'è Uscita Scarceranda, quindi potete venirla a prendere qui in radio quando volete. Noi vi salutiamo con buona libertà per tutti e tutte, l'appuntamento è mercoledì prossimo. I got a little dirt on the docks, I'm gonna start some trouble. See that gent in the rig on suit, now he done damn near blown his cool little bottle. Well, he was a doctor helping young girls along. If they wasn't too far gone, they had a problem. I mean, complications, but the business of the dollar eagle said, what you doing, man? Sarò più bravo quando uscirò di qui, più responsabile quando uscirò di qui, sarò più saggio quando uscirò, non mi farò peccare. Sogni troppo cari per non rischiare, ma nella strada sai, impari presto dove andarteli a cercare. I sogni insegnano a sbagliare e ai sogni c'è un limite, te lo dai il giudice, il tempo che passa, il secondino è grassa. Quando uscirò di qui sarò più bravo, quando uscirò di qui più responsabile, quando uscirò di qui sarò più saggio, quando uscirò non mi farò peccare. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ritorni. 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 Per droghe attesa, chi sbaglia paga sì, ma non chi ha la divisa. Scuola di vita, è il pesce più grosso che mangia il più piccolo, la legge del mondo che gira con il piombo. Quando uscirò di qui sarò più bravo, quando uscirò di qui più responsabile, quando uscirò di qui sarò più saggio, quando uscirò non mi farò beccare. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ritorni. 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 Che perché no non mi farà marcire. Quando uscirò sarò un bravo carabiniere, un politico imprenditore, la mia tendenza criminale diventerà legale. Wow.
This is how it works. It feels a little worse than when we drove our hearse right through that screaming crowd, while laughing up a storm until we were just bone, until it got so warm that none of us could sleep, and all the styrofoam began to melt away. We tried to find some worms to eat in the decay, but none of them were home inside the catacomb. A million ancient bees began to sting our knees while we were out. We listened to it twice, 'cause the DJ was asleep. Bum, ba, bum, ba, bum. This is how it works. You're young until you're not. You love until you don't. You try until you can't. Inside yourself, you take the things you like, then try to love the things you took, and then you take that love you made and stick it into someone else's heart, pumping someone else's blood, and walking arm in arm. You hope it don't get harmed, but even if it does, you just do it all again. And on the radio, you'll hear November rain. That solo's awful long, but it's a good refrain. You listen to it twice, 'cause the DJ is asleep. On the radio, on the radio, on the radio, uh-oh. On the radio, uh-oh. On the radio, uh-oh. On the radio.
Anche se la giornata è incasinata e abbiamo un sacco di cose da fare, noi possiamo dare un ordine alle nostre cose. Nel senso che è plausibile che l'ansia possa prendere il sopravvento, rovinando i momenti più docili. Però è anche possibile adoperare l'ansia e la confusione a nostro vantaggio. Possiamo così tramutare infine l'ansia in eccitazione.